Guardi che adesso io glielo dico, non lo dico in giro. Sgarbi una volta, durante una diretta televisiva, ha fatto una scorreggia spaventosa, hanno fermato subito la trasmissione, perché ormai appena entra Sgarbi fermano la trasmissione e non la fanno più. È una cosa, guarda.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Ciao Cruciani, oggi non ho resistito, mi sono fermato davanti a un negozio di cover e ho fatto stampare una cover con la tua faccia, con su scritto sotto, beh, siamo al top.
Zanzarosi, contattateci all'800 24 00 24 o via WhatsApp al 393 71 71 701.
Allora, la prova che il mondo politico spesso è completamente staccato dalla realtà e la discussione surreale che c'è oggi sui giornali, sui siti, eccetera, le frasi di D'Alema.
Beh,
ma
certo,
voi vi
normale.
Rendete conto o no?
Giusto.
Si sta discutendo, discutono loro, perché ovviamente il paese non discute affatto di questo, discutono di alcune frasi che D'Alema avrebbe detto, cioè D'Alema avrebbe detto, pur di non votare Renzi,
certo,
voto anche la Raggi.
Certo, anche il diavolo.
Una discussione che appassiona il paese.
Beh, sì,
il paese si è bloccato, il paese si blocca, si interroga, soprattutto a Roma. Tutti i cittadini dicono, ma chi voterà D'Alema? Una discussione appassionante. Cari romani che siete all'ascolto, ditemi la verità. Voi non state pensando ad altro che a questo. Chi voterà Massimo D'Alema? La Raggi oppure l'uomo del suo partito, Giachetti? La discussione incredibile della politica di oggi. Chi vota D'Alema? Ma chi se ne frega chi vota D'Alema? Chi se ne fotte? Gasparri.
Ma è chiaro che D'Alema
fatto andare avanti
così, lo sanno tutti, voglio dire.
Sì, però pensarla ad andare poi
a Lucifero, no? E non vuoi la Raggi.
Sì. Che dice Cappato? Chi è Lucifero in questa storia?
L'altra cosa incredibile è chi voteranno i 5 Stelle a Milano, no? Nelle città in cui non sono. Non hanno il candidato sindaco. Alcuni dicono, pur di fare un dispetto a Renzi, 5 Stelle voteranno per Parisi.
Ma i 5 Stelle chi? Chi vota i 5 Stelle o i leader dei 5 Stelle? Perché anche qui cosa c'è? La gente non è che ormai segue i capi bastone, secondo me.
Sì,
ma no, ma è evidente, non è che se come si chiama il simpaticissimo leader, se Di Maio dice votate cucù, io non penso che l'elettore medio dei 5 Stelle voti cucù, perché l'ha detto Di Maio, che è un'ottima persona, simpaticissimo, per carità di Dio.
Oh, senti Di Battista Giannini, perché Giannini dice...
Ma cosa vuol dire i 5 Stelle voteranno?
Ma infatti è una cazzata.
Forse vale per l'elettorato leghista, forse quello.
Ma quando mai?
Per i salviniani, quelli sono così, sono camicie verdi. Se Salvini dice votate.
Ma che dici? Sei impazzito?
Appendino, lì ancora un controllo sui voti c'è. Ma un po' l'elettorato della Lega.
Senti potrebbe... Di Battista come si incazza con Giannini, conduttore di Ballarò.
Mamma.
C'è un turno di ballottaggio. Voi avete dei voti in frigorifero, in linea teorica, no? Voi che fate, per esempio, a Milano? Stiamo qui con Parisi e Sala.
Ma che sta di?
Ma che sta di?
Giannini, ma che ragionamento è?
È una domanda, mi dia una risposta.
Ma che appartengono a me i voti?
No, ma in genere
appartengono a me i voti.
Voglio capire
i voti
se
appartengono
qualche indicazione
esclusivamente ai cittadini, che saranno liberi di scegliere quello che vogliono. Giannini, ma che significa essere congelati? Basta! La prego, basta, basta!
Basta,
gli abitanti di Milano, coloro che hanno votato al primo turno, hanno votato al primo turno, il Movimento 5 Stelle valuteranno chi votare.
Su questo c'ha ragione Di Battista, però,
cioè, che vuol dire?
Ma ha ragione
la
Di Battista.
La domanda è legittima.
Sì, ma la domanda, per carità, cioè lui è una domanda un po' vecchia, cioè i voti come se i voti dei 5 Stelle fossero dei voti compatti, come un tempo la DC che dava indicazione di voto. Giustamente Di Battista dice: a me che cazzo me ne frega, cioè non è che controllo i voti di quelli dei 5 Stelle, cioè di ogni elettore dei 5 Stelle a Milano, quelli voteranno come gli pare, no, a Milano.
Certo,
c'ha ragione lui, c'è poco da
però
fare.
Può essere che qualcuno dia indicazione, cioè Salvini ha dato indicazione,
sì,
ad esempio.
Ma infatti uno la domanda è legittima,
quindi la domanda
per
ci stava,
sì,
poi...
ma quello si è rivolto male, sì, perché
fanno i 5 Stelle, fanno gli antisistema, quelli che comunque non controllano i voti, quelli che loro non danno
infatti
indicazioni,
infatti non li controllano
ma forse
ma
una
non
parte
li controllano.
Li controllano pure.
Senti Freccero straordinario sulle Olimpiadi a Roma, è bellissimo, senti Freccero Olimpiadi a Roma.
Con tutti i problemi che ci sono a Roma, parlare ancora di Olimpiadi, bisogna essere coglioni. La prima parola esatta, coglioni. Cioè nel momento in cui veramente c'è una situazione drammatica, e ancora qui per dare ancora fiducia a Montezemolo.
Straordinario Frecerone,
Olimpiadi a Montezemolo.
Ma non lo so, perché lui dice ha fatto tante cose, secondo lui tanti disastri, eccetera, eccetera. Ricordiamo i mondiali del 90, i debiti, eccetera, eccetera. Ancora dare fiducia a Montezemolo, ancora parlare di Olimpiadi a Roma con tutto il disastro che c'è a Roma, bisogna essere coglioni.
E io
devo dire la verità, ha ragione al 100%. Per pensare alle Olimpiadi a Roma bisogna essere dei coglioni, diciamo la verità, bisogna essere, oppure no, furbi.
Io sono
furbi
un coglione.
Per guadagnare dei quattrini, per guadagnare dei quattrini. Ma le hai viste chi sono assegnate tutte le aree dove ci dovrebbero essere i giochi? Le hai viste o
ma
no chi sarebbero assegnate? Di chi sono tutte
ma
le aree? Di chi sono tutte le aree?
Ma saranno dei soliti
amico mio,
dei signor Caltagirone,
bravo,
delle
sole...
ma
bravo,
lo so perfettamente,
bravo,
siamo in onda?
Bravo.
Oddio, ho detto la parola Caltagirone, siamo in onda?
Sì, siamo in onda.
Tagliala
in onda.
Questa se puoi. Non ho mai detto Caltagirone, tagliare.
Allora ragazzi, c'è una cosa molto semplice, non si capisce per quale motivo, uno, un leghista per esempio come il candidato a Bologna che si chiama Borgonzone, non
no,
Borgonzone.
È una donna.
Sì, sì, candidato, vabbè, che cazzo che vuoi che dica, la candidata?
Candidata.
No,
candidata,
no, non mi rompere i coglioni. Il candidato a Bologna. No, il candidato a
la
Bologna.
Candidata
questo
Borgonzoni.
Lo dici tu e la Boldrini. Io dico il candidato perché mi viene più facile e perché soprattutto alla Borgonzoni non gliene frega una mazza di come la chiamo. Chiaro?
Comunque, dunque, è una signora rossa, simpatica.
La signora Borgonzoni, leghista.
Sì, quella che prese il famoso schiaffo dalla zingara nel campo Roma.
Assolutamente. È andata alla manifestazione dei movimenti LGBT, cioè i froci,
brava,
i gay,
bene,
eccetera, lesbiche, eccetera,
meno
eccetera. Transessuali, a dare la sua solidarietà per la vicenda di Orlando.
Brava.
È stata, diciamo, non affrontata a male parole, è stata criticata per questo. Ora io dico, ragazzi, però andiamo calmi. Dice tu hai sfruttato questa cosa per attaccare l'Islam, eccetera, eccetera. Ora, non è che se uno non va a una manifestazione, non vota per le unioni civili, è considerato una specie di reietto o non può andare, non può esprimere la solidarietà per i morti di Orlando. È chiaro, perché a quel punto i fascisti, gli intolleranti, non è la Borgonzoni, diventano gli altri. Chiaro?
Lei come politico in Italia, lei come politico LGBT può difendere
49 morti, tu ora stai facendo politica.
Ma lei sta facendo politica, che sei venuta a fare campagna elettorale.
Ma come persona, mi vergogno.
Sì, ma è mai stata una manifestazione LGBT prima o solo in campagna elettorale per farsi campagna?
Come persona.
È mai stata prima una LGBT prima?
Cioè non è che bisogna avere il timbro di aver partecipato a una manifestazione, eh? Cioè non credo che poi sia andata lì per prendere voti, perché non è che votano la leghista là.
Esatto, no,
là.
Ha fatto bene questa Lucia Borgonzone, me è simpatica.
Borgonzoni, che sennò Borgonzoni. Poi si arrabbiano quelli che ci chiamano, si chiama Borgonzone, non Borgonzoni come l'attore. Zangrillo, il medico di Berlusconi,
sì.
Dice che ha cominciato già a dire delle barzellette, a fare battute sulle infermiere, cioè, calma con le infermiere, sì, no,
meno male.
Calma con le infermiere che c'è un pregresso. Berlusca, stai calmo con le infermiere, amico mio. Igieniste dentali,
fammi
infermiere.
Pensare un attimo. Fammi pensare una.
LR.
Manda la pubblicità e fermiamoci
dai,
qui.
Su,
dai.
Infermiere.
Manda la pubblicità e fermiamoci.
Zangrillo.
Quello che appunto si è immediatamente venuto a manifestare
è il Silvio Berlusconi di sempre, che dopo forse nemmeno 30 secondi era già pronto a farmi una battuta, in questo caso era il complimento per l'assistenza ricevuta, siccome so che voi piacciono questi aneddoti, ricevuta durante la notte da una delle mie infermiere di terapia intensiva che si chiama Cristina, a cui appunto ha dato un'eventuale alternativa per andare a lavorare a Telecinco.
Ragazzi, o è una battuta oppure Berlusconi
è un genio.
Berlusconi
è un genio assoluto. Meno male che sta bene, questo è un segno che sta bene. Io sono felice, lo dico con sincerità, veramente.
No, ma certo,
sono contento che la prima cosa alla quale ha pensato
alla figa
è la gnocca. Ecco, no, io ho detto in modo diverso. Ma
beh, è uguale,
comunque...
gnocca e figa, non, no, fa, non
un
fa
po'
differenza.
Più è un
ma chi
po' più
te l'ha detto che è più elegante, più gnocca
è
di
meno
figa?
Maleducato, fidati. Ma è
guarda,
meno volgare,
ti assicuro di
meno...
no. Ma no, 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 assicuro che gnocca, paradossalmente tu è più volgare. Vabbè, di figa.
Comunque, fatto sta che adesso, senza ripetere, il concetto è quello lì. Il primo suo pensiero non è andato a Cicchitto, a Parigi.
Cicchitto, no, perché Cicchitto? Con Palonieri,
NCD, non lo so,
Palonieri,
no? Alfano, Mediaset, a Telecinco, ma è andato in un'altra direzione, quindi sta bene, evviva evviva.
Perché ce l'hanno tutti con quel povero cucciolo di Parenzo? È Cruciani lo stronzo.
Sgarbi su Milano, ha ragione, eh? Coppia di fatto Sala e Parisi che sono praticamente uguali.
Loro si amano, loro sono una coppia di fatto. Sono una coppia di fatto, sono i figli di Albertini e della Moratti, i quali, trombando fra loro, hanno partorito i due gemelli, Romolo e Remo, a Milano. Questo è il quadro.
Io mi candido dove mi pare, sono un valore nazionale, Sgarbone.
Vittorio Sgarbi voleva fare il sindaco a Milano.
Sì, ah beh,
ha cercato di convincere, allora, Berlusconi a candidare.
Sì, no, no,
no.
Lui mi ha candidato a Bologna, ho detto tua nonna, Bologna te la tieni tu. Poi io ho guardato Trieste, bellissima, qui vice centro-destra, è più bella, forse l'avevo pensata da troppa distanza.
Ma non è che uno si candida al sindaco,
no, no,
come vuole.
Beh, io cioè... sì, però, perché io sono un valore nazionale. Ah, sono come te un valore milanese, milanese. Poi io sono poligamo e tu monogamo.
Fabio da Milano, vai Fabio, iniziamo, Fabio, vai.
Ciao Cruciani.
Dimmi, dimmi.
Senti, io ho chiamato, parliamo un po' di gnocca, perché qua a Milano di politica ormai ne escono da tutte.
Parla
le
di quello che vuoi, vai Fabio,
ecco.
Dimmi.
E volevo dirti che non sono d'accordo su quello che dice il tuo socio e la Boldrini sulla prostituzione, perché la prostituzione è una cosa giusta, in quanto c'è tanta gente che purtroppo opera handicap che c'ha, opera per fatto che...
Ma
non
tu
c'ha
che
la...
ne sai, scusa?
Io lo so perché sono un tassista,
sì,
e spesso e volentieri porto della gente disabile a casa di gente che svolge la professione.
Oh, cioè tu svolgi sostanzialmente una funzione sociale, anche se ti fai pagare quelle corse naturalmente. E,
sì,
scusa,
sì,
tu
sì,
porti un sacco di disabili a prostitute, non ho capito.
Ma
bene.
Spesso e volentieri mi capita di portare.
Benissimo.
Spesso e volentieri. E per cui tutti quelli che dicono che le prostitute non servono a niente, oppure sono dei porci quelli che ci vanno...
O dei miserabili, vero, come dice Parenzo.
Sì, sì, quello una cosa, la Boldrini bisognerebbe far vedere certa gente come è conciata, ovviamente magari gente che ha 35-40 anni,
sì, ma sono miserabili,
ancora,
sai, quelli che vanno sfruttando,
e questi qui vanno da queste persone, sono trattati coi guanti da queste persone perché capiscono.
Va bene, questo non c'è da niente.
Ma questo va bene, o va bene sempre o non va bene.
No,
magari sono sfruttate quelle là,
no,
magari
no,
sono sfruttate,
allora,
lo stesso.
Io distingo se c'è lo
sfruttamento. Ma che ne sanno quelli? Ma che ne sanno
allora
quelli?
Da miserabili sul fatto che alcune svolgono
una ti dà prima la carta d'identità, ti dà prima la carta d'identità, sono sfruttata.
Le
dai,
ragazze
su,
che sono sulla salaria spesso sono sfruttate, ma non lo dico ancora. Ma ragazzi, andate
Vincenzo
a vedere,
da Roma,
non so
vai
cosa dirvi.
Sulla salaria ne hai avuto un esempio da Susanna, che tutto tranne
no,
che sfruttata.
Susanna non è sfruttata, dopodiché c'è il dramma dei suoi figli che non è che apprezzano molto il suo lavoro.
Vincenzo
tanto
da
per
Roma,
dire
vai,
che non è così normale.
Quelli sono cazzi suoi, Vincenzo.
Beh,
da
insomma,
Roma, dai.
Sì, però se ne discutiamo.
Pronto?
Dimmi. Vincenzo, dimmi.
Pronto, buonasera. Dunque, io vi seguo dalla prima puntata.
Sì, vabbè, Vincenzo, vai al sodo, dai, sì, non ce ne frega niente.
Scusa, sempre così va a finire. Che la gente deve sbrigare per là perché lei non può sentire quello che
vai,
può
dire. Vai, dimmi, parla però,
senti,
parla.
Ma secondo lei, scusi, io non ho di lei, ma l'Italia c'ha bisogno di uno che butta benzina sul fuoco come fa lei?
Sì,
Sì, eh?
Cioè, no, non lo so se ha bisogno.
Piano a radio, no, che lo... si approfitta della radio per amplificare su e bisegge. Non... A questo punto non metto su questo stesso piano, non valgono un cazzo.
Bene.
E lei, ma mi deve spiegare perché chi vuole l'Olimpiade a Roma è un coglione? Perché?
Io non ho detto questo. Lei, io ho detto bisogna essere coglioni, coglioni tra i politici, tra quelli che...
Tra quelli che...
Sì, lo confermo.
Il coglione è lei che scrive questa sua idea alla radio.
Vabbè, io questa idea qua che è la stessa, in realtà è l'idea di Freccero. È un'idea di Freccero. Io ho detto che sono d'accordo con quello che dice Freccero. Cioè, per volere le Olimpiadi.
Ma
no, ma non hai capito.
No,
ma non è questione di insultare o non insultare. Era coglioni in senso, bisogna essere stupidi, bisogna essere. Bisogna essere ingenui.
Se non fanno occasione per far lavorare la gente, forse la volta buona che si fa.
Sì, con le Olimpiadi, sì.
Vabbè,
ma tu sei a favore. Tu sei a favore con le Olimpiadi. Benissimo, Vincenzo.
Sono a favore della gente che se fa i cazzi suoi aspetta gli eventi.
Sì.
Ha capito, no, di quelli che cominciano a criticare 8 anni prima che si comincia.
Sì, va bene, d'accordo.
Ha capito, sta al punto.
Va bene, Vincenzo, ciao. Paolo, Roma,
ciao,
vai.
Hai vinto.
Paolo, Roma, vai.
Hai vinto.
Vai, Paolo, dimmi. Dimmi.
Sì, allora, una cosa a proposito di D'Alema, no?
Sì.
Allora, guarda, non è che mi interessa proprio la persona di D'Alema, ma sto vedendo che molte persone, gli ultimi due sindaci, per esempio, di Roma, sia Marino... e Alemanno, poi adesso personaggi squallidi, come per me un personaggio squallido, uno che andava a braccetto con gli Hezbollah in chiave.
Vabbè, dai, Braia. Forza, dai, che vuoi dire, Paolo? Forza.
Voglio dire questo, che se il Movimento 5 Stelle è davvero una forza alternativa, completamente diversa a questo sistema politico in cui c'è dentro anche il PD.
Vabbè, allora
perché queste persone che rappresentano quel sistema politico, anche i peggiori, da D'Alema a Marino, a Alemanno e tanti altri, votano il Movimento 5 Stelle
per far
situazione.
Perdere Renzi, ma insomma ragazzi, questo mi sembra abbastanza chiaro, no? Pur di far perdere,
allora
Renzi
non fa parte di questo
pur
sistema,
di far
allora...
ma io non lo so, questo lascia perdere alcune persone, tanto non contano nulla a livello di voto, diciamo, popolare, non è che i daleniani
controllano qualche
su,
parte,
ma che controllano
centinaia di voti,
ecco,
forse
appunto centinaia di voti,
però centinaio su un comune può avere anche una roba, però
nulla,
non è questo
zero
il tema.
su Roma zero, ma il problema non è questo, il problema è chi vota o non vota da lei, ma interessa alla politica. Va
sì,
bene,
certo,
d'accordo.
Questo è sicuro.
E non è che interessa la gente, perché non è che D'Alema è in grado di spostare 20.000 voti, 30.000 voti o 40.000 voti. Su questo mi sembra.
Fa un po' di opinioni in un certo mondo e si vendono un po'
vogliono
di giornali.
Vogliono inculare Renzi. L'unico obiettivo di D'Alema è quello di metterlo in quel posto.
Ma l'obiettivo della politica, è l'obiettivo di una
bene,
parte dell'opposizione.
L'opposizione, quello è del PD, in ogni caso.
No, della guerra interna al PD.
Ecco,
sì,
appunto.
Certo, ma è
la roba
politica.
Italiana.
Ma italiana, non è che c'è, ma scusami, ma la Clinton ha fatto le scarpe a quell'altro.
Dopo si mettono insieme. Però quando uno vince l'altro si mettono insieme.
In Italia non è così.
Appunto, Davide Milano.
Però è la guerra politica,
sì,
va benissimo.
Guerra personale più che politica. Davide
sì,
Milano,
giusto,
dai.
Certo, personale. Sì, questo è.
Dimmi.
Dopodiché è legittimo, è legittimo,
ma
perché
è legittima,
cioè,
la battaglia politica.
Cioè quello vuole Renzi morto e pur di avere Renzi morto vota anche la Raggi a Roma. Adesso poi ha smentito, eccetera eccetera. Vota la Raggi a Roma, cioè se ne fotte che vince Giachetti, eccetera eccetera. Se ne sbatte i coglioni. Pur di avere Renzi morto, D'Alema voterebbe la Raggi a Roma. Fa votare i suoi Roma, non so quanti ne avrà di suoi.
Sì, ecco, questo è il punto vero, però.
Dai, ma saranno poche migliaia, forse centinaia, mi non conterà un cazzo. Dai, Davide, vai.
Guarda, io pendo dalle labbra di D'Alema, voglio sapere anche cosa voterà.
Guarda, io guarda, non mi sveglio la mattina e voglio sapere che cosa fa D'Alema, guarda, sono
esatto,
interessatissimo.
Deve dire chi votare anche a Milano, perché sennò senza
sì,
D'Alema,
infatti dovrebbe esprimersi
Massimo
anche su Milano.
D'Alema, diciamo, sentito
vai.
Che mi state evocando, diciamo.
Vai, Davide,
comunque,
dimmi.
Io chiamo per la vicenda di Mantà, il povero Manderà. È successo anche a me. Mi hanno contattato, mi ha aggiunto una tipa su Facebook a caso.
Sì.
Carina, non troppo, diciamo normale, realistica. Si parla di del più del meno di per mezz'ora e poi questa qua di colpo comincia a parlare di sesso. Dice, ti piace il sesso? Vuoi provare a fare sesso via webcam?
Vabbè, bisogna essere coglioni però, scusa.
Esatto, cioè, a questo punto uno si sospettisce una minima perché
ma
non
sì,
è
ma certo, ma quello che è successo a Mandare è abbastanza inverosimile. Cioè, nel senso che evidentemente c'aveva voglia di fare sesso e non ci ha visto più, cioè non ha perso la testa per la prima che
sì,
chiamava là.
Ma l'avete
ragione.
Mai visto Mandare voi?
E beh, che c'entra, scusa?
No,
in faccia l'hai mai visto?
Ah, tu dici che è talmente brutto?
No, ho fatto
vabbè,
una domanda.
Questo vuoi dire?
Lo riprendiamo dopo. Durante la pubblicità, amici in macchina e non, fermatevi, inchiodatevi, digitate Mandarà Pecoglioni, lì non so neanche come si chiama, tour, guardatelo e poi apriamo una discussione. E poi apriamo una discussione. Guardate in faccia chi è Mandarà.
No, ma fatemi capire,
Salvo Mandarà, il web reporter, l'esperto di internet, si fa inculare da una cazzo di chat finta. Ma dai, e poi va in giro a dire che gli italiani sono dei pecoglioni. Ma sei un coglione, Mandarà, svegliati!
Durante la pubblicità sono andato a vedere la foto di Mandarà come ha suggerito Parenzo. Secondo me è uguale spiccicato a Cruciani, brutto uguale.
Ho seguito il consiglio di Parenzo. Durante la pubblicità sono andato a cercare su internet Salvo Mandarà. Adesso ho capito tutto.
Parenzo, hai proprio ragione. Chi cazzo se lo prende sto Salvo Mandarà? Chi è che se lo prende? Se non una in webcam che pure dopo lo incula. Stavolta hai ragione te, Parenzo.
Caro Parenzo, io Mandarà non l'ho mai visto, però dovresti guardarti nello specchio pure tu, eh?
Cioè, Parenzo che dice di fermarsi e guardare la faccia di Mandarà, ma lui si è visto? Ma cosa pensa di essere, George Clooney?
Mai dare consigli agli ascoltatori, caro David. No, mai problema, dare consigli agli ascoltatori, problema, che poi ti massacrano, eh?
Nessun
poi
problema, massacrano. Nessun problema, io sono qui, pronto, non c'è problema. Ho detto solo guardate chi è. Fin, solo questo, piccolo suggerimento, piccolo suggerimento.
Allora, Crozza...
Che poi, no, scusami, sì, dimmi. Nel dettaglio, andate a vedervi anche in che cosa consiste sto Pecoglioni Tour.
No, ma chi se
questo
ne frega,
signor...
dai.
No, perché ti dà l'idea ancora di più. Sto signore gira le piazze, non si con i soldi suoi, con una bicicletta mezza scassata.
Dai, ma chi se ne frega adesso,
accende
dai,
il suo
su.
Telefonino e intervista la gente per strada.
E vabbè, saranno affari
su
suoi,
dieci
no?
Perso... Ma per strada, gente qualunque, vabbè, su 10 allora... persone, 9 lo mandano a fare in culo. 9 su 10. Ma verificalo, l'ho fatto, perché non voglio dire cose che non esistono. L'ho fatto, andate a vedere, lei ti dice scusi, poi i piccioni, c'è una scena in cui lui intervista un piccione perché nessuno lo considera, guardatelo, se poi il matto sono un piccione, intervista un piccione in Piazza Duomo.
Crozza Conte.
È agghiacciante il sangue che perdo ogni volta che facciamo un gol.
Faccio una testata ieri sera dopo.
Ho preso 3 punti nel girone,
sì.
4 punti sul naso. Vergogna. Io ho paura.
No, a me non piace moltissimo quando fa Conte in realtà, cioè, magari sentirlo è diverso, bisogna vederlo, eccetera eccetera. Allora, ieri in realtà quando abbiamo intervistato quella signora, quella mezzo soprano là, la cantante lirica, poi si è scoperto che in realtà lei insegna, credo, al conservatorio, cioè una professoressa, sì. Un'insegnante. Benissimo. La signora Ciliento, la signora sì. Ciliento, che a proposito della strage di Orlando dice che insomma bisogna anche essere contenti perché qualche sì. pedofilo è stato eliminato. Hanno cacciato via, è stato ucciso qualche pedofilo.
Una matta.
Perché
una
sicuramente
matta.
All'interno di quella discoteca, essendo gay, c'erano anche i pedofili. Ciliento. E quando lei scrive che esistono, che l'attentato a Orlando è condannabile, ma io penso anche a quanti bambini si sono salvati da molestie sessuali, cosa vuol dire esattamente?
Io mi riferisco soprattutto come si chiamano? Quelli lì che. Che chi? Usano i bambini
i
per
pedofili.
Cose sessuali.
I pedofili.
I pedofili.
Perché lei collega i gay uccisi al fatto che i bambini
perché
siano salvati?
In mezzo a quei gay sicuramente qualche pedofilo ci sarà pure. Non
sì.
penso in mezzo a 50 siano tutti caschi e puri.
Ma lei dice?
Mi sembra ovvio questo.
Che sono malati i gay?
Alcuni gay sono malati, altri sono perversi.
Ma si possono curare?
Questo è lo che bisogna chiedere a un medico, io non sono un medico.
Se lei avesse un figlio gay, no? Che farebbe?
Farei di tutto per curarlo, se fosse possibile, se no andrebbe avanti per la sua strada. Però direi a mio figlio, lascia stare i bambini.
Rino, provincia di Pistoia, vai!
Sì, buonasera a tutti.
Dimmi, dimmi.
Senti, allora, come dice nel messaggio, esattamente 6 ore fa all'incirca ero un pausa pranzo in un parcheggio di un condominio abbastanza grande, sì. Quando però arriva a tutta velocità una macchina, si ferma di botto, insomma si ferma, cominciano le urla, soprattutto di lui, poi lui si calma, cominciano le urla di lei, perché lui in quel momento la stava strappando, proprio attaccandosi al collo di lei.
Sì.
Io vedo di sfuggito questa cosa, perché oltretutto c'era anche una grossa macchina che mi nascondeva un po' la visuale, e aspetto esattamente poco tempo, pochissimo, insomma alla fine capisco che c'era qualcosa che non andava e nel dubbio chiamo carabinieri. I carabinieri faccio presente questa cosa, che c'era in atto una violenza su una donna in atto, sì. Non ho detto c'era un femminicidio, c'era una violenza in atto.
Sì, femminicidio è un omicidio, è assistito, okay. A un antiverbio, una scena di violenza, sì. Di un uomo su una donna, più o meno, no?
Esattamente. Allora, in quel momento loro mi fanno una domanda, mi chiedono se solo stavano discutendo oppure no. Io faccio presente che sinceramente se solo stava discutendo solo lei, perché lui stava usando le mani, l'ha presa per i capelli, per il collo, poi l'ha buttata in terra, l'ha fatta uscire dallo sportello posteriore, l'ha rimessa in macchina. Nel frattempo però nessuno si era visto, ero solo io che ero testimone di questa cosa. Loro mi dicono e io faccio presente, che faccio, intervengo, devo fare qualche cosa? E loro mi dicono no, aspetta lì che mandiamo qualcuno, mi chiedono i dati miei, e mi dicono la zona, mi chiedono la zona, e poi mi chiedono anche se erano stranieri oppure no, insomma cose così credo che siano.
Vabbè, banali. Allora com'è finita?
È finita che io poi sono sceso, perché sentivo che cellula non ce la faceva stare lì, sono sceso, però in quel momento la paura era tanta, perché io in quel momento ho pensato, se io vado lì al finestrino e busso, cioè, e metti che lui abbia, vabbè, se era un coltello magari potevo anche scappare, vabbè, lui mi seguiva, scappavo, ma se non era un coltello, era una pistola, cioè in quel momento lì ti viene tanti pensieri in testa, è vero che c'era quella donna
lì. E alla
lì
fine che hai fatto?
Alla fine sono andato dietro la macchina, poi sono arrivate altri due ragazzi che sentivano le urla, tutti e tre ci siamo presentati lì davanti, lui ha messo la retromarcia, si è rifermato di botto perché lei voleva scappare dalla macchina, non l'ha fatta andare via, l'ha ripresa per i capelli, l'ha rimessa in macchina, e lui è andato via, è scappato, abbiamo preso la targa e è finito là. Ora io dico, allora, è vero che ora non si chiama più uxoricidio, ma si chiama femminicidio.
Vabbè, ma qual è il punto? Perché mi vuoi raccontare questa cosa?
Perché dico io, per esempio, quello che è successo alla ragazza Sara.
Sì, ma qui è diverso, tu hai visto una scena vera e propria di violenza, la gente che è passata lì non aveva visto quasi nulla praticamente, cioè,
perfetto,
qui è diverso,
perfetto.
Tu hai visto una roba, hai chiamato i carabinieri, hai fatto quello che dovevi fare, punto e basta.
Chi è che si fermerebbe? Chi è che si fermerebbe? Chi è che andrebbe al finestrino a buttare?
Ma tu l'hai fatto e non hai avuto la forza poi di andare lì, hai aspettato.
Non è semplice, mi dispiace per quella ragazza, ma non è semplice, in quel momento pensi tante cose, soprattutto egoisticamente penso. No,
ma tu hai fatto quello che dovevi fare. Cesare da Roma, vai Cesare. Cesare?
Prima, sì, ecco.
Dimmi Cesare, dimmi.
Prima di tutto Freccero sindaco a Roma.
Freccero sindaco a Roma per la storia delle Olimpiadi. No, non è candidato comunque, vabbè.
Peccato perché era la persona.
Vabbè, allora?
E dopo di questo praticamente anche Sgarbi dovrebbero fare l'antidoping prima di entrare in una trasmissione.
Perché?
Collaterale così. No, io ho visto ieri sera che stava un po' agitato, si è agitato subito.
Su che cosa? Scusa, dimmi su che cosa si è agitato. Ah, Sgarbi si agita sempre il suo modo di fare. Su
un
che
po
cosa
troppo,
si è agitato?
Un po' troppo, insomma.
Ma su che cosa? Non ho capito.
Sulla giornalista che gli aveva fatto la domanda, insomma.
Vabbè,
mi sembrava un po'
non sai agitato. Non sai che dire su Sgarbi. Vai avanti.
No, quello. Sgarbi,
se Sgarbi
dicendo,
è agitato, mi sembra una cosa
agitato.
Di una tale banalità.
Difendi Sgarbi,
di una tale però, banalità insomma, quello che dici. Sgarbi è agitato ieri. Cioè,
agitato,
Sgarbi...
ho chiesto che magari l'antidoping sarebbe necessario, dato che insomma lo fa.
Sgarbi non usa cocaina, se vuoi dire questo. Non fa uso di cocaina.
No, per magari qualche altra cosa che insomma,
non fa
così.
Uso di sostanze stupefacenti, te lo posso dire con certezza, sì. È così in natura.
È così nella natura,
è così in natura.
Sì. Arriva, ti gonfiano le vene, perfetto, va bene.
Vabbè, Cesare, insomma, oltre a questa succedere... banalità su Sgarbi, che cosa vuoi dire? Perché hai chiamato?
Io avevo chiamato per difendere Freccero perché
vabbè,
mi
ho capito, ciao, arrivederci, Franco da Roma, vai, Franco. Franco, dimmi, vai, abbassa la radio, vai, dimmi.
Volevo ritornare al discorso dell'altra settimana dicendo avete dato voce a quelli che sulla morte di Gianluca, no? Di Bonanno.
Sì, vai, Franco, dimmi quello che vuoi dire, dai,
niente,
amico mio, forza.
Avete dato voce a dei cretini, dai. Poi ti volevo fare una domanda. Che differenza c'è fra un clandestino, un extracomunitario e un ebreo?
Non lo so, ma è una domanda stupida questa qua. Non,
no,
non,
perché
non...
è una domanda stupida? Perché
ma non capisco, gli ebrei sono di religione ebraica.
Gli ebrei sono avari, tirchi.
Sì, avari, vabbè, andiamo con i luoghi comuni, vai con i luoghi comuni, vai, via.
È avari. Amaro, dì, guarda quello che ti ha detto ieri sera, Parenzo. Sì, andiamo a comprare sterline, andiamo a comprare. C'è una... loro sfruttano tutto, sì, loro sì, sfruttano tutto.
Franco, guarda, ti posso... Io...
Franco l'idiota.
Sì, no, ma accanto a me c'è una persona che ti assicuro, ti posso assicurare...
Franco l'idiota.
Che Parenzo, per esempio, da questo punto... No, ma da questo punto di vista è tutto...
Non distrottate, Crucia.
Ma lei non sa niente.
Franco.
Lei non sa niente di me.
Dimmi un cazzo, aspetta un attimo. Dunque, fermo. Tu hai detto una cosa che è una puttanata pazzesca, gli ebrei sono avari, queste robe qui generiche.
Sì, te lo posso garantire.
Sì, tu garantisci tutto, per carità. Sì, conosci quello, conosci quell'altro.
No, io c'avevo la zia ebrea.
La zia ebrea, vabbè, la zia ebrea avara, vai, d'accordo. Come i genovesi.
No, sono proprio tutti, loro si aiutano solo.
Sarà stata avara con un nipote coglione, evidentemente. Avara perché aveva un nipote coglione, per questo era avara.
Senti, hai visto quando gli mettevano, gli mettevano le cose, quando cominciava a zanzara, che gli mettevano.
Però scusami, Franco, posso dirti una cosa? Cioè, il prototipo, diciamo, da questo punto di vista, Parenzo non appartiene al prototipo dell'ebreo, te lo posso assicurare.
No, cioè, perché? Sì, lo sai perché sta con te? Perché c'è questione dei soldi. Perché
no, ma non c'entra, che c'entra? Ma cosa c'è? No, ma non è uno, è abbastanza generoso da questo punto di vista, dal punto di vista del denaro.
Lo fa beneficenza.
Ma ti assicuro, non è il prototipo della...
Sì, lei mi dica dove destinare i soldi per gli idioti, mi dia al suo IBAN che glielo mando.
L'altra volta ha chiesto, te ricordi da 3-4 mesi fa, mi ha chiesto se mandavamo dei soldi alla comunità ebrea.
Ma stavo scherzando. Ma stavo scherzando, Franco l'idiota, perché... stavo scherzando, lei non capisce neanche cos'è il senso dell'umorismo.
Ma scherza, buffone, state zitto.
Franco da Roma, povera la zia, ha fatto bene ad andartene a rira perché sei un coglione.
Era come te, era stupida
no,
come te.
No, semplicemente ha detto mamma mia, con tutti i nipoti proprio il più coglione, devo dare i soldi?
No,
a Franco la fame deve fare, la zia ha detto.
La zia. Silenzio,
fai silenzio.
Perché la tua non te la
fanno
toccare.
Franco il cornuto, Franco il cornuto,
fermi tutti.
Franco il cornuto,
fermi.
Io una volta ti avevo dato consiglio, pare.
Franco cornuto,
apri la pasta all'uovo, apri la pasta
pubblicità.
Lotta, David, lotta. Anche i giovani sono con te. Lotta.
Allora ragazzi, andiamo a Ragusa. Ivan, vai.
Ivan, sì, eccomi.
Sì,
eccomi.
Dimmi.
Allora, l'altra volta ascoltavamo un podcast con la nonna, che c'era un tizio, se non mi sbaglio, di Cagliari, vabbè, comunque della Sardegna, che ha ucciso con un pugno un coniglio.
Sì, me lo ricordo, sì, perfettamente.
Qualche giorno fa, non mi ricordo. E adesso la nonna, che
chi
l'ho
trovata
insieme.
Chi la nonna?
Mia nonna,
sì.
Ascoltavamo insieme questa trasmissione e mi ha raccontato questa storia, però io avevo piacere da fartelo raccontare direttamente da lei, se tu vuoi.
Ah, perché stai con tua nonna,
esatto,
adesso, in questo momento.
Se Davide vuole, io ve la passo.
Ma volentieri, che dici, David? La nonna che ha ammazzato
la
coniglio.
Nonnina,
cioè.
Ottima,
come si chiama tua nonna, Ivan?
Come ci diciamo che ti chiami? Pina.
Va bene, come ci diciamo che ti chiami? Non è che siamo l'FBI noi, eh? Cioè,
no, perché ne diciamo, Giuseppina, è complicato.
Ah, ho capito, aspetta. Pina da Ragusa, vai. Pina
di Ragusa.
Passami
okay.
Pina, dai, passami
okay.
Pina.
Ok, sì.
Pina.
Ehi.
Oh. Pina.
Quando era piccola io,
sì.
Mia sorella uccise un coniglio.
Ah, tua sorella o tu? Non ho capito.
Mia sorella, io ero piccola e ci ho visto fare questo fatto.
Ah, hai visto che uccideva il coniglio. Come l'ha ucciso sto coniglio?
L'ho preso per i piedi e ci ha dato una botta delle orecchie.
Ci ha dato una botta?
Una botta dei buricci.
Nelle orecchie, una botta nelle orecchie. Ah, l'ha preso per i piedi e boom, l'ha sbattuto contro il muro?
Ah, no. Ma stanno facendo così i conigli. Se c'era una botta della testa dei voricci.
Ah, una botta in testa. Ma come gliel'ha data sta botta in testa?
Coleman.
Ah, con le mani. Ma e tu sei rimasta traumatizzata?
Certo, la guardava, era piccola, mi faceva impressione. Ha poi preso la bomba della bici,
sì,
e l'ha gonfiato.
Che ha gonfiato?
Ha poi, ci ha messo una mantella di pellicce, che è stata su una mantella di pellicce.
No, ma non ho capito, che ha fatto con questa pompa della bicicletta?
Un giallo coniglio, faccio un giallo.
Ma che ha fatto? Gli ha infilato la pompa nel sedere, che ha fatto?
Non lo so dove l'ha messo.
Ha gonfiato il coniglio.
Sì, ha gonfiato il coniglio. Ha messo questa mantella di pellicce e l'ha portata da un'amica della strada nostra. Dice, signore, ce l'ha la panza di giappi, ci ride, che la sa per me. Che andava per scomigliare e mi richiedono coniglio tutto mungi, capelli e pallone.
Scusami, Ivan, traduci un attimo, nipote Ivan, sì. Che allora, ha detto tua nonna?
Allora, ha detto che l'ha portato da una vicina, sì, che era, sai, una volta si usava che c'erano queste vicine che toglievano tipo i vermi dalla pancia gonfia, se erano gonfie, tutte cazzate che di 70 anni fa, ovviamente.
Sì.
Questa maghi, chissà come cazzo. E niente, quando questa povera donna ha aperto questa mantella, gliel'hanno spacciato per un bambino con la pancia molto gonfia.
Mamma mia,
si è reso conto che era il coniglio gonfiato.
Ma come mai è venuta in mente questa storia a tua nonna? Quanti anni ha tu nonna? Scusa.
Quanti anni hai, nonna?
78.
Non sa neanche l'età della nonna.
Ma che sente alla radio? La sente la radio?
Memoria, ho perso il conto.
Ma la sente la radio tua nonna?
No, io la stavo accompagnando, le davo un passaggio, ascoltavo il podcast in macchina. Niente, abbiamo sentito quindi ieri questa.
Era inorridita, che cos'era? Era inorridita dalla zanzara.
In realtà assolutamente rideva. Nonna, ma che ti piace a zanzara? Digliela a Giuseppe se ti piace la sua trasmissione.
Sì, mi piace.
Ti piace, eh?
Cioè, anche quando
parliamo di sesso, signora, anche quando parliamo di sesso.
No, io sono grande, il sesso cioè non mi piace.
Sesso ormai è finito, signora.
Ma sì,
è finito.
Lascia stare la signora, sì, poverina, dai.
Per carità. Ciao, Ivan. Ciao, Ivan.
Mi pare.
Sentimi, caro Davide, qui ho un signore che tu conosci che si chiama Jonathan Targetti.
L'ottimo Targetti.
Ciao, Jonathan, ciao.
Targetti. Buonasera, ragazzi.
Allora, ragazzi, la storia è molto semplice. Questo signore, insieme alla sua famiglia, da anni che cosa fa come attività principale? Vende reperti militari, a militaria, vende cioè divise del nazismo, in particolare divise
del nazismo, non
come
solo
tuo padre, sì. Divise e reperti del nazismo.
Ma non solo del nazismo,
soprattutto
non è vero.
Dell'epoca nazista.
Ma non è vero, io ho visto delle cose anche della guerra del Vietnam. Ma non è vero.
Allora, noi da tanti anni ormai diventiamo antiquariato militare del Novecento, dalla Prima Guerra Mondiale fino alla guerra Vietnam, diciamo. Un focus particolare sulla Seconda Guerra Mondiale ovviamente, siccome è il business internazionale.
Il business principale qual è? Sul nazismo, no?
Sì, ma perché i maggiori collezionisti mondiali collezionano materiale Seconda Guerra Mondiale.
Certo.
Quindi
roba. La cosa molto semplice è questa. Ieri mi hai scritto a proposito della vicenda di Hitler e del Mein Kampf. Proviamo a mettere all'asta un diario che ho io. Cioè un Mein Kampf che ho io.
Assolutamente.
Che tipo di Mein Kampf hai a disposizione?
Allora, diciamo che di Mein Kampf ne sono stati pubblicati durante la Seconda Guerra, durante il Terzo Reich, tantissime versioni. Quella che vorrei mettere in asta è la versione più comune, quella che è stata stampata in più esemplari, che veniva distribuita in tutta la Germania, nello specifico del 1943.
Ma com'è la copertina? Com'è?
Allora, la copertina è blu, con l'aquila e la svastica politiche, perché venivano stampate così, c'è la foto di Hitler dentro e... Non è così raro, Giuseppe. Non è
ma quanto la facciamo partire sta? 100 euro?
Ma un centino, dai, di partenza.
Un centino di partenza.
Ma
Parenzo,
quanto vale sta roba?
Vale, non lo so. Cioè,
se è originale.
Non lo so, quanto può valere?
Allora, i Mein Kampf, si trovano Mein Kampf da 80-70 euro originali fino anche a numeri magari prime edizioni oppure addirittura si trovano anche Mein Kampf magari in delle aste importanti europee, che sono autografati, che sono dedicati con delle dediche particolari, che magari possono valere anche molto di più.
Mai avere paura di queste cose. Facciamo partire quest'altra, quest'asta. Ragazzi, chi vuole aderire a quest'asta, chiami, offra qualcosa. Abbiamo questo meraviglioso
Ricco Targetti, va benissimo.
Rendiamo Ricco Targetti, Ricco, non c'ha bisogno, eccetera, eccetera. Ma la curiosità è un'altra, che Targetti è iscritto al Partito Democratico, caro Pietro.
Ma non c'entra niente, ma certo, va bene. Ma lo conosco
Un esponente del PD a Prato.
Ma infatti la polemica non è su Targetti che fa il suo lavoro, mica è un fascista Targetti, anzi.
No,
lo so bene, è una brava persona Targetti.
Allora, però è un iscritto al PD, il quale mette all'asta.
Ha un libro d'epoca, ma fa benissimo, fa il
suo
lavoro.
Mette all'asta il Mein Kampf, e certamente non considera uno scandalo, nonostante quello che ha detto il PD, il fatto che il giornale abbia distribuito il Mein Kampf.
Ma quella è un'altra cosa.
Scusate, non l'ha detto il PD, ma l'ha detto un ministro del PD, che è Maria Elena Boschi, che ha preso una posizione sulla che io credo un po' populista, se posso permettermi.
Ma no, ma lì è tutta roba elettorale, dai, su, è tutta roba elettorale.
Associare Parigi a chi lo sostiene, il giornale.
No, ma sì, è una cazzata, quella è una cazzata. Però scusa, la cosa incredibile è PD, cioè Targetti PD, critica anche il tuo amico Fiano, perché se fosse per lui dovrebbe chiudere bottega, signor Targetti, perché vende robe anche del fascismo, robe del Duce, eccetera, eccetera. Secondo il tuo amico Fiano, Targetti dovrebbe chiudere bottega, chiusa la serranda, via, non si può più commerciare nulla, capito? Questo
guarda Giuseppe, parli con me che stamattina sono reduce, ad esempio, da PD Uomo, dove sono stato a trovare tantissimi stilisti che da tutto il mondo, non solo in Italia, fanno ricerca per la moda che esce oggi nei negozi, ispirandosi ad esempio anche alle divise fasciste o alle divise naziste.
Mi stai dicendo che un sacco di stilisti si ispirano alle divise fasciste e naziste che avete voi?
Assolutamente.
Cioè, ti chiedono i modelli delle divise dell'SS?
Noi facciamo ricerca sui tessuti, sui camouflage della seconda guerra.
Camouflage.
Che ad esempio la giacca, lui aveva una giacca bellissima che io volevo comprarmi, del Vietnam, dei combattenti del Vietnam contro gli americani.
Ed era una giacca che indosso tutti i giorni.
È una giacca straordinaria, bellissima, non mi scandalizza mica. Lui non è che è un fascista, appunto. Lui fa il suo lavoro, ha dei reperti. Quindi va bene.
Non è che sono io che voglio vietare le cose, sono quelli del PD, amici tuoi, che vogliono vietare il commercio delle cose naziste.
Nessuno vuol vietare niente, E io ho fatto una polemica con il direttore Sallusti, che ha dato col giornale il Mein Kampf come iniziativa editoriale. Basta.
Va bene, ciao Giordano, ciao. Saverio Milano, vai Saverio.
Buonasera, volevo tornare sulla storia della pippina e la doccia, anche se immagino che sia una cosa ormai trita ritrita.
No, che trita ritrita, è sempre di grande attualità. Sempre di grandissima attualità, amico mio. Ci sono un sacco di telefonate, un sacco di gente che chiama su questa roba qua. Io piscio sotto la doccia, è una cosa straordinaria, fantastica.
Io volevo solo dire una roba: è una cosa assolutamente solo fisiologica. È una cosa dovuta alla differenza di temperatura tra il mio corpo e l'acqua.
Che c'entra? Scusa, non ho capito.
Allora, se io ho la mia temperatura, che 37 gradi, quello che è, mi bagno in genere con dell'acqua più calda.
Sì.
Succede, io non sono un medico assolutamente, sono un fisico. Comunque. So che è così, perché poi viene quasi immediatamente lo stimolo a pisciare.
Sì, questo è vero, basta farla prima però.
Sì, ho capito, ma Parenzo, basta farla prima di entrare nella doccia. Sostiene che è una zozzeria farla sotto la doccia.
No, ma io sento che è una zozzeria raccontare dove la fa. Cioè, a parte che c'è chi dice che la fa anche nel lavandino, questo mi sembra.
Non è una zozzeria. Il problema è che anche se uno la fa prima... poi gli viene lo stimolo.
Ma guarda, veramente a me lo stimolo quando non mi viene, non è che mi viene perché
io
sono sotto la doccia.
Molte volte a me non viene prima della doccia, del bagno, però ti viene dopo. Ora, se sono sotto la doccia, chi se ne frega, mi sto lavando, tanto mi viene dopo 2 minuti, quando sono ancora lì prima di insaponarmi, farmi lo shampoo, perché dopo si lava via tutto e chi se ne frega. Quando uno invece una vasca
io
da
bagno, però non ho capito il senso di questa telefonata, Saverio. Che cosa mi vuoi dire?
Non è una roba da zozzeria, non è
ma
una
chi
roba
lo dice? Questo lo dice Parenzo, che è un precisino, che non fa la pipì sotto la doccia perché appunto, chissà appunto, perché, perché le sue fisi mi dà fastidio pure di sentire la sua pipì, addosso, dai.
Ma oddio, però adesso uno che se la fa addosso, francamente.
Ma sei sotto, ma io non ho capito lo schifo che uno deve provare a farsi la prova pipì addosso. Francamente sotto la doccia, è chiaro, non capisco qual è lo schifo. schifo, non capisco qual è lo schifo.
Ma no, può essere capitato, ma non ne farei un manifesto politico come lo stai facendo tu.
Ma chi fa il manifesto politico? Sto dicendo che
un manifesto del fatto di fare addirittura di farla nel lavandino, mi pare una cosa un po' folle, però per carità, ragazzi miei, fate quello che volete. Io
sto dicendo,
da sicuro non ho nessun problema. Vuoi fare la pipì nel tuo lavandino e poi lavarti la faccia la mattina? Sono felice per te. Puoi anche mettere il tappo, lasciarla fermentare durante la notte e la mattina dopo sciacquarti perché ti fa bene alla pelle. Lo condivido, fallo a casa tua, fallo. Se lo fai a casa mia, ti prendo per un orecchio, ti prendo un secchio. Quando sei giù da casa mia, col secchio ti rovescio addosso la pipì che hai fatto.
Ecco,
basta,
niente,
questo dico solo. Poi puoi farla dove vuoi, anche in un bicchiere d'acqua, metterlo in frigo come faceva Pannella e poi berla. Non c'è problema.
Ti schifi per il fatto che uno se la possa fare sotto la doccia.
Puoi fare quello che vuoi con la tua pipì a casa tua. Ti sto solo dicendo che a casa mia, non perché sono Brigisino, ma financo in un campo rom, secondo me, anche l'ottimo rom, se lo intervisti, visto che rilascia interviste a destra e a manca, dici: scusi signor rom, lei si farebbe la pipì addosso? No, pipì addosso, faccio a casa di altro, appunto. Cioè non se la farebbe addosso, la farebbe, come hanno raccontato in molti, nel letto, svaligia la casa e poi fa la pipì sul letto di altri, come è stato raccontato più volte in questa straordinaria trasmissione. Ma non se la farebbe mai addosso.
Beh, capito? Sotto la doccia,
neanche
sì.
Lui,
sotto la doccia, sì.
Neanche lui non fa la doccia, perché come te, il rom, come te, altro punto in comune, ritiene disdicevole di farsi la doccia, quindi avete anche un punto in comune. E quindi su questo trovatevi, discutete tra di voi, te e il capo rom, non fatevi la doccia e fate la pipì nel lavandino.
Eccoci qui con Vittorio Feltri, direttore di Libero.
Bene,
buonasera, buonasera, buonasera.
Buonasera a tutti
molto
voi.
Bene.
Come andiamo? Come andiamo? Si combatte?
Un trionfo.
Allora, ottimo. Io dico una cosa, caro Vittorio. Questa mattina hai fatto un titolo, insomma, lacrime da coccodrilla sulla Pascale. Significa che non ti hanno molto convinto quelle lacrime, cioè la genuinità di quelle lacrime. Diciamolo subito.
Sì, sì, diciamolo tranquillamente. Secondo me erano lacrime di coccodrilla e pertanto non,
ma perché,
non c'è motivo perché io abbia cambiato idea da ieri sera a stasera.
Ecco, ma perché lacrime di coccodrilla? Scusa, perché tu pensi che sia stata una cosa a favore di telecamere?
Beh, quello mi sembra evidente anche dalla fotografia.
Cioè non erano genuine, cioè non era perché, addolorata, perché? Dici?
Beh, insomma, poi non, io non posso entrare nell'animo delle persone, neanche in quello della signora Pascale, nel quale non mi avventuro, però era evidente dalla fotografia che era una posa, era un modo per farsi vedere, farsi ritrarre, fotografare, anche perché da quella finestra non si affaccia mai nessuno, essendo la finestra di una suite di gente malata. Vabbè, ma a parte questo, bisogna dire che la signora Pasquale non mi è assolutamente antipatica, però nella ultima fase della campagna elettorale ha strattorato Silvio portandolo di qua e di là, persino ad Aversa, a parlare, dove poi è stato raccolto il 4%, quindi è stato sottoposto Silvio ad uno sforzo che non poteva sostenere, ma al quale è stato obbligato a sottoporsi proprio a causa delle pressioni del suo entourage, del suo cerchio magico, chiamatelo come volete.
Quindi, tu sei tutte queste voci che dicono che la famiglia ha ripreso il controllo della situazione dopo questo trauma che c'è stato, tu ci credi, insomma?
No, ci credo. Sto a
lo
vedere,
sai.
Ma è in atto un tentativo di riprendersi, non dico la proprietà di Silvio, ma almeno un minimo di controllo, visto che adesso è molto malato, anche se ha sopportato bene l'intervento chirurgico, però è un signore di 80 anni, con un cuore operato, bisogna che si comporti in un certo modo. Se dovesse riprendere fra un mese o due l'attività intensa che lo ha portato, diciamo, in queste condizioni non durerebbe più di un anno, ma tu questo te lo direbbe qualsiasi medico.
No, ma certo, ma questo qua è abbastanza evidente anche nelle prime parole di Zangrillo, quando ha detto che lui doveva smettere con l'attività politica. Era chiaramente una critica a chi lo aveva portato in giro come una Madonna pellegrina negli ultimi giorni, mi sembra.
Infatti, questo è il problema, non è stata maldicenza la mia, ho raccontato la realtà. Se la realtà è cinica, non sono cinico io che la racconto, ma è la realtà stessa.
Ecco, ma secondo te dovrebbe chiudere con l'attività politica, a parte che deciderà lui, eccetera, eccetera, ma dopo quello che è successo, sarebbe il caso di chiudere Baracca e Burattini o no?
Ma insomma, si può arrivare anche a questa estrema conseguenza, però una calmata bisogna darsela, ma questo te lo dice chiunque abbia un po' di buon senso e un minimo di cognizione medica.
Senti, ma invece sì, chi dice che no, quelli che parlano di successione sono dei pazzi, sono dei cinici, eccetera, eccetera? Quello invece mi sembra abbastanza normale. Di che devono parlare questi qua se non parlano di successione?
Ma lo so, ma questi sono terrorizzati, perché se Berlusconi aveva perso tanti voti col suo partito, sì, lo sì, sappiamo. Però tutto sommato comunque c'era un leader importante, capace in ogni caso di tenere in piedi la baracca, tanto per usare
tu dici termini. Molti sono terrorizzati da perdere dal fatto
la paura di perdere la cadrega,
questo è normale, questo è normale.
Cioè senza Silvio già le poltrone sono poche, senza Silvio
sono poche. Poi sappiamo che molte persone hanno sfruttato Berlusconi,
però,
che era una specie di welfare privato che distribuiva un po' a tutti.
Welfare privato.
No, questo è evidente. Sì. E poi anche le candidature, in fondo, dipendevano da lui. Se Berlusconi voleva candidare il mio gatto
lo candidava
e quello vinceva.
Senza insomma. Berlusconi, insomma, è finita la pacchia. Questa
la pacchia è finita.
E dunque, molte lacrime possono significare questo.
Sì, anche le preghiere, perché ci sono stati quelli che si sono riuniti.
Sì, per la veglia, sì, la veglia.
Per la veglia, ora non ora pro nobis, ma ora pro Silvio. Insomma, anche questo, voglio dire, ha un significato. Chi osserva la realtà non può farsi sfuggire certi elementi che contribuiscono a comprendere la situazione.
Ma sì, ragazzi, ma non è cinismo, è la realtà. Cioè, la realtà non è cuore, la cosa.
Ma io mi sono commosso vedendo le lacrime della Pascale. Invece, mi
fermo
sono
là,
commosso.
Fermo là, fermo la pubblicità, poi torniamo con Feltri. In collegamento da Milano, dalla redazione di Libero, il direttore Vittorio Feltri con noi. Evviva, 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 caro Vittorio. Bene. Voglio chiederti subito una cosa, grandi discussioni di questi giorni alla Zanzara, oltre alla politica, eccetera, eccetera, tutte
sulla
le cose.
Sulla pipì nella doccia no,
esatto, la pipì nella doccia. Hai mai fatto la pipì sotto la doccia?
No, perché non mi scappa, la faccio prima nel water, ma...
No, ma sai, discussione importante perché
nel
in realtà
lavandino, no, perché Cruciani sostiene che è normale farla anche nel lavandino.
No, ma io non ho detto questo. Io
no, che possa succedere non lo metto in dubbio, però d'abitudine
persona educata.
Mi viene così naturale, non è
ma in piedi o seduto?
Ma cosa c'entra questo?
No, io ho sempre seduto, anche di giorno, perché non mi va di schizzare qua e là, ma voglio tenere la casa possibilmente in ordine.
Sì, sì, questo
è una persona pulita, esatto. Io sì, anche però guarda che sotto la doccia insegno a farla seduti. Esatto.
Però sotto la doccia si risparmia un sacco di acqua, perché in realtà sotto.
Ma io me ne frego di risparmiare l'acqua, perché tutti quelli che dicono che l'acqua finisce sono dei fessi, perché l'acqua evapora, va in cielo, poi sotto forma di pioggia torna sulla terra. Quindi
sì, l'acqua, infatti.
L'acqua ci sarà sempre.
E poi noi
del futuro. Cambierà zona, ce ne sarà di più in Europa che in Africa, questo è evidente. Però comunque a me interessa che arrivi a Milano l'acqua, poi se non c'è a Mombasa non me ne frega niente.
Sì, diciamo la verità, anche a noi interessa che ci sia a Roma, a Milano, Parezzo, che non ci sia in Africa, che cazzo c'è.
I problemi del mondo ci devono interessare.
Ma no, perché
però.
A noi a noi ci interessa il futuro del pianeta, caro David. Cioè, te interessa, Vittorio, ti interessa il futuro del pianeta? A te?
Io nel futuro vedo una tomba, per cui cosa vuoi che me ne freghi a me? No, quello che succederà sulla
terra, lasciare
i
nipoti, ai figli, ai nipoti.
Ma chi se ne frega dei nipoti? Ma ognuno starà già per fatti suoi. La vita è questa, non è che puoi procurare il futuro ai figli e ai nipoti. Dai l'opportunità di studiare, di fare qualcosa, dopodiché s'arrangi.
Poi c'è un mondo bello, il più possibile magari pulito, ma non inquinato.
Ma tu fai dei sogni, io invece faccio delle constatazioni, che è una cosa un po' diversa.
Cioè, sì, nel senso, sì, perché uno si dovrebbe preoccupare del buco dell'ozono, del pianeta?
Ma a parte che non credo al buco... credo ad altri buchi, ma questa cosa qui ma che mi frega a me?
Cioè, per esempio, da anni ci parlano della famosa, come si chiama, la cosa dell'Amazzonia,
serra.
No, dell'Amazzonia, no?
L'effetto serra.
No, l'Amazzonia, come si chiama? La foresta amazzonica, no?
Sì.
Cioè, io vedo sempre
la distruggono.
Ma io vedo sempre là presente. Caso. Io vedo sempre là presente sta foresta amazzonica, no? Cioè non sì, cambia no. nulla, vedo sempre no, una macchia verde, non si è mai mossa, non si è mai cambiata. Sì, beh, forse no. fra 300.
Poi anche se si muovesse, ma scusa, a te che te ne frega niente, a me quasi zero.
No.
Poi posso fingere sì. che una sera sono a cena, oh Dio mio, come mai la foresta viene depauperata?
Esatto.
E posso anch'io dire queste mischerate che dice parente, le posso dire anch'io, no? Non è che non le sappia.
No, ma scusami,
però evito di auto prendermi per il culo.
Sì, no, direttore, magari ha anche ragione, ma è come dire, riguarda tutti noi perché il pianeta è tutto connesso.
Ma,
no,
ma non è vero. Vabbè,
ma guarda, io ho 73 anni, per quanto possa campare tanto,
sì.
facciamo 10, facciamo 12.
Anche
a me interessa il presente e il futuro prossimo, il futuro remoto non mi importa nulla.
No, ma anche perché poi sta questa famosa foresta amazzonica, io la vedo sempre uguale sulle cartine, cioè non è che cambia molto.
No, poi anche se cambia,
ma poi è 40 anni che ci vengono a rompere i coglioni, cioè, con questa roba qua.
Ho cambiato anch'io, io mi ricordo di un ragazzo, adesso che ho questa età sono cambiato.
Non c'è dubbio.
Che devo fare? Devo stare.
No, poi tra 200 anni, se qualcosa cambia tra 200 anni, in fin dei conti, parenza, a noi che cazzo ce
ma
ne
per
frega?
I nostri nipoti, pronipoti.
Ma sì,
ma non me ne porta nulla dei pronipoti.
I nipoti, pronipoti, ma quelli se ne fotteranno di noi e noi ce ne dobbiamo fottere di loro, perché loro pensi che si interessino a noi.
Questo è il mondo va male.
Non credo che si preoccupasse di me.
Ma sì, dai.
Però così. Magari.
Senti, se tu fossi a Roma, chi voteresti?
Voterei presumibilmente per
la Raggi.
La Raggi, perché mi divertirebbe che diventasse sindaco, perché se riesce a risolvere i problemi di Roma siamo tutti contenti, ma siccome non riuscirà,
sì.
sicuramente ci toglieremo dai coglioni finalmente tutti i grillini.
Senti, e invece a Milano, non voti a Milano, ma se fossi a Milano chi voteresti?
Parisi voterebbe.
Ma non è detto.
Sarei in forte imbarazzo.
Sono uguali.
Sarei in forte imbarazzo perché avrei votato sicuramente Parisi perché mi è simpatico, una persona civile, eccetera. Ma da quando? Ha fatto quella dichiarazione idiota, secondo me, sull'iniziativa presa dal giornale a riguardo di Mein Kampf.
Sì.
Allora lì mi è venuto il sospetto che anche lui sia uno del politicamente corretto, che sia un conformista, che si adegua all'andato, e questo non mi piace.
Giustamente, Peltri, che cosa ha scritto? Magari fosse venuto in mente a me quella roba lì di distribuire o vendere Mein Kampf.
Guarda, è una cosa che mi ha dolorato tantissimo.
Non ci dormi la notte, è vero.
No, è vero.
Ma ha ragione lui. È stata una cosa che comunque è stata
la biografia di Pol Pot.
Ma scusa, ma ha fatto andare Sallusti.
È un testo stupendo che va letto, studiato, imparato a memoria. Perché il bene sappiamo tutti dov'è, il male non lo, invece spesso lo conosciamo per sentito dire.
Ma scusate, poi quella roba
puoi sempre titolare Renzi, virgola, la mia battaglia, e fare una lunga intervista a Renzi mettendo, evocando il Mein Kampf. Ma io invece dicevo, suggerisco,
me ne frega a me di cosa c'entra Renzi in Mein Kampf.
No, ma io invece volevo suggerire una cosa importante, che chi perde Milano tra Sala e Parisi viene a governare Roma. Cioè, si aboliscono per legge le elezioni a Roma, perché non servono, si fanno solo a Milano i ballottaggi, chi perde tra Sala e Parisi viene a Roma, e abbiamo risolto il problema.
Cioè, tu dici, sono talmente nulli i candidati a Roma che
no,
è meglio il secondo
nulli.
Di Milano. È meglio perché
Intanto l'unica cosa da abolire sono i ballottaggi, che sono una minchiata che solamente noi italiani potevamo adottare, perché in Inghilterra, dove non esistono,
dice uno al primo turno, punto e basta.
Si sbrigano molto più in fretta e poi si evita anche questa pausa di 15 giorni. Ma poi se hai già votato una volta, ma perché devi tornare a votare?
Sì, no, effettivamente
è una cosa assurda il ballottaggio. Dopodiché il sindaco, chiunque sia, non cambia
nulla
perché
nulla.
Il comune non ha soldi. Per cui che governi Sala o che governi Parisi, ditemi voi cosa può
nulla,
cambiare.
Non cambierà
niente. I
milanesi niente.
Mandano avanti la loro città piuttosto bene, devo dire, indipendentemente
assolutamente.
Da chi è a Palazzo Marino.
Sono solo, è un modo per cambiare le poltrone, cioè occupazione
sì.
di potere da una parte e cambia l'occupazione di potere dall'altra.
Ma noi cittadini, che ci importa?
Nulla, io non mi sono accorto, io in 15 anni che vivo a Milano, 16 anni, non mi sono accorto di un cambio
ma
di amministrazione.
Poi a tutti che hanno parlato male di Pisapia, io non è che Pisapia sia al vertice dei miei desideri come sindaco, per l'amor di Dio, perché io
sì, però non è che cioè,
però cos'è che ha combinato di
ma niente, non ci siamo accorti di nulla.
La
no?
città è perfetta, funziona, chiaro, dopo dice ci sono le periferie, ma le periferie in tutto il mondo,
perché prima com'erano
quelle di Parigi, quelle di Londra, andate a vedere quelle. Poi, tra l'altro, le periferie di Milano all'80% sono ottime, quindi non è il problema.
No, ma non cambia niente, non è solo occupazione di potere, non cambia nulla, perché i soldi non ci sono. Ciao Vittorio, a presto.
Ciao.
Saluti. Saluti.
Allora, in una trasmissione, credo di oggi o di ieri, sulla Rai, c'era un tizio che ha raccontato la sua esperienza con la Madonna. Io divento pazzo per queste cose, David.
Vabbè, questo
sono un tale Marco Ferrari, senti, Marco Ferrari.
Come hai riconosciuto che questa donna era proprio Maria?
Allora, i primi attimi sono stati di smarrimento. Anche perché la Madonna mi ha dovuto chiamare per ben 3 volte prima che io dessi l'attenzione a lei.
Cioè, la Madonna lo ha chiamato 3 volte.
Così ha detto.
Tre volte. Ancora.
E quando la vedi?
L'apparizione pubblica è la 4ª domenica del mese. Quindi questo è un appuntamento fisso. Era prima il 26 del mese, poi Maria ha chiesto la 4ª domenica del mese di riunirci in preghiera.
Perché proprio la 4ª domenica del mese?
Una risposta per questa data non la conosco, quindi non penso.
Non gliel'hai chiesto?
Non gliel'ho mai chiesto, ma forse era un buco del suo programma, quindi ha tenuto per Paratico la 4ª domenica.
Ah, dici che c'ha l'agenda?
La località è Paratico. Cioè, questo tizio sostiene di aver parlato con la Madonna, che è dato appuntamento per la 4ª domenica del mese. Dici, ma perché proprio la 4ª domenica del mese?
Il mercato,
ha guardato l'agenda, capito? Ha guardato l'agenda.
Tu hai vissuto un mistero, che è quello delle stimmate.
Mai avrei pensato quel 26 marzo del 95, quindi un anno dopo la prima apparizione, di ricevere questo dono, questo veramente... Era difficile convivere perché sono durate per
anni.
dieci anni
e adesso però
adesso sono,
e non sono rimasti per
nessun segno, prego.
Se riusciamo a vedere, non sono rimasti però i segni. Dove erano?
Erano precisamente in centro alla mano.
Tutte e due le mani?
Tutte e due le mani.
Qui in centro alla
ai
mano?
Ai piedi e al costato.
Beh, te credo, chissà perché adesso non ci sono più queste stimmate, chissà perché adesso non si vede più niente, però. Non si vede più nulla.
Il 7º segreto che la Madonna mi ha donato nel 95 riguarda le sorti dell'umanità. Altri segreti parlano della mia vita, del luogo delle apparizioni, per esempio posso solo dire questo, non dico quello che avverrà, ma posso dire... che la Madonna ha detto che in ogni luogo dove lei sta apparendo in questi tempi sarà dato un segno tangibile.
Per me questo l'hanno preso per il culo per 15 anni, 20 anni, gli amici suoi, eccetera. Cioè, la grande stangata per 20 anni a questo qua, questo Marco Ferrari. Gli hanno fatto credere che era la Madonna, i santi, le stimmate. Che ne so, gli amici suoi sono messi insieme e per 20 anni l'hanno preso per il culo. Sicuro, vedrai, è sicuro.
Che dici? Glielo diciamo a Cruciani?
Sì, dai, diciamoglielo, che facciamo la pipì nella doccia.
Sì, ma che la facciamo in piedi.
Senti che puzza di piscio, hai pisciato di nuovo nel lavandino. Tutta colpa di Cruciani, di quei zozzoni della zanzara.
Siamo al top.
Zanzara, ma Cruciani, dato che si fa la doccia una volta a settimana... pisce una volta a settimana.
La filosofia zanzariana, pisciare il più possibile sotto la doccia, si sta facendo strada. Resistono solamente David Parenzo, Vittorio Feltri e altri ben pensanti. Mi stupisce Feltri. Mi stupisce Feltri, che di solito va controcorrente, dovrebbe andare contro i luoghi comuni.
Scusami, controcorrente non vuol dire essere degli zozzoni. Non vuol dire essere degli zozzoni.
E invece
però.
Si adegua al parenzismo. Si adegua al parenzismo, cioè essere sempre perfetti, precisi. Invece farlo sotto la doccia fa risparmiare. Questo ce ne può, diciamo, fregare poco. Però comunque porta al risparmio di carta igienica, porta al risparmio di acqua e soprattutto fa godere. Il zanzarismo, pisciare sotto la doccia, si espande a macchia d'olio. Giovanni da Roma. Giovanni?
Sì, buongiorno.
Buonasera, lei è rimasto al giorno, siamo alle 20:17. Si svegli, vada.
Sentite, no, una cosa, volevo intervenire sul discorso che ha fatto prima Sisico, fuori di zucca, per pisciare sotto la doccia.
Sì.
Ecco, sono 10 anni che la faccio regolarmente nel lavandino, adesso si scandalizzerà.
Scusi, lei che mestiere fa, Giovanni?
Non glielo posso dire.
No, come non me lo può dire? Me lo deve dire, perché io leggo qui, una sola riga per descrivere le persone. Pipì sotto la doccia è fisiologica, è un medico e spiega il perché. Dunque, lei si è dichiarato medico, caro Giovanni.
Perché c'è un riflesso, assolutamente, che è, si chiama riflesso di Ferguson,
sì,
che porta ad urinare sotto la doccia. Tutto qui.
Ha ragione l'ascoltatore di prima, allora, c'è un riflesso naturale praticamente.
Ma certo, aveva ragione il fisico.
Vabbè, a me non viene. Comunque, però lei sta dicendo una cosa in più, caro Parenzo.
E si deve far vedere da un luogo.
Chi?
Oltre ai noti problemi che lei può avere.
No, ma io che problemi posso avere? Scusi, abbia pazienza. Io ho una famiglia di urologi, per cui che problema? Lei che specialità, Giovanni?
Mi occupo di medicina generale.
Vabbè, diciamo così, medicina generale, perché non vuol dire la specializzazione. Comunque, Giovanni, tu però hai detto un'altra cosa prima. Io non ho nessun problema da quel punto di vista, da problema urologico, ti posso assicurare. Cioè, non ho
alcun... Mi ricordo qualche sera fa un ascoltatore che diceva di essere stato con una sua ex.
Vabbè, ma quello sono invenzioni.
Di qualche piccolo problema.
Ma tu dici il micropene? Problema. No, non ho quei problemi lì.
Non ho quei problemi,
però capisco che il micropene possa essere un problema, ma non ho quel problema lì. Però voglio dire, tu Parenzo, ha fatto un passo in più, Giovanni, sì, medico da Roma, oltre a dire che è fisiologico pisciare sotto la doccia, ha detto anche che piscia nel lavandino. Mi sembra di aversi
da 10 anni.
Io, ragazzi miei, medico, benissimo, non voglio imporre la mia visione.
Assolutamente
del mondo.
No.
E sono anche ormai pronto ad accettare che ci siano persone.
Medici,
notai, camionisti, giornalisti, direttori, tutto quello che vuoi, che sono pronti a urinare, ma tra poco arriverà qualcuno che dirà anche che defeca nel lavandino. Io no, ti assicuro che la cosa ormai da 6 anni con te, ti assicuro che non mi stupisce. Posso sommessamente chiedere che se qualcuno, però, Dio non voglia, viene a casa mia, posso dire che se lo becco per caso defecare nel mio lavandino,
no, che c'entra
lo prendo
defecare?
E a calci del sedere lo sbatto fuori.
Ma che c'entra
o
defecare?
Sono un conformista se pretendo che a casa mia, a casa tua, puoi fare la pupù dove vuoi. Ma io te lo giuro, puoi farla anche, puoi metterti su quel balcone piccolo che hai, attaccarti alla parabola di Sky con 2 mani,
allora,
e farla
questo
sulla strada. Io
ma
ti, io
non
ti appoggio,
dai, non
io
c'entra,
ti sostengo anche se vuoi, ma a casa tua, amico mio,
ma
a casa
non c'entra,
mia,
dai,
si fa nel water. Se sei maschietto si tira sulla tavoletta,
mamma,
e possibilmente
mia,
si,
sì,
indirizza,
va bene,
il pinolo, il tuo pinolo lo si indirizza verso lo scarico,
no,
del
pinolo,
water,
io non ce l'ho il
si
pinolo,
tira l'acqua, possibilmente si tira l'acqua, se rimane lo scivolo sporco si usa lo spazzolino, non da denti ma quell'altro, per pulire lo scivolo. Questa è la buona educazione. A casa tua puoi lasciare anche
ma
3 giorni,
esempio,
lo strato,
tu per esempio,
delle
feci. Non rimane ogni tanto a casa tua, sulla tavoletta del bagno, no?
Ecco, cosa
sulla tavoletta interna, non rimane ogni tanto quell'alone, oppure pulisci
perché,
subito quando ti succede?
Perché lo pulisco subito, pure del conformista,
no,
del precisino,
no, no.
A casa mia sì, a casa tua è una zozzura, ma va bene, non mi interessa, non ti voglio, a casa tua
zozzura
fa schifo,
ogni
cioè,
tanto io torno
da quando entri, ma io non ti critico per questo, fai quello che vuoi. Se però vieni a cena,
guarda,
a casa
che...
mia, e a casa mia io trovo, quando tu esci dal bagno, l'alone, ti prendo per un orecchio e ti sbatto fuori da casa mia. Ecco, questo sono, posso pretendere questo o no? No,
sì,
neanche questo.
Sandro, bene, da Padova, dai.
Bene,
Sandro, vai,
sentiamo.
Buonasera signori.
Vai Sandro,
ecco,
Sandro,
arriva un altro, vediamo questo qui cosa dice.
Dunque,
adesso dove defecherà questo
mia
qui? Vediamo.
Pronto?
Sì, prego, sì, dimmi, intellettuale, Sandro, professore, prego, dica. Accademia della Crusca abbiamo. Prego, prego.
Sono di Padova anch'io.
Sì, vabbè, che c'entra, non c'entra niente. Padova, c'è anche Concetto Marchesi era di Padova.
C'è anche Bitonci.
Volevo semplicemente intervenire per dire la mia per quanto riguarda questa discussione sulla
Augusta conversazione
in doccia. E vado indietro con la memoria, quando avevo i due figli che giocavano a calcio.
Sì.
e c'era l'allenatore che riprendeva i bambini mentre facevano la doccia e facevano la pipì dentro la doccia. Ma perché?
Perché?
E poi il motivo del richiamo per insegnare di un po' di attenzione nei confronti del prossimo.
Dunque?
Perché poi alla fine...
Ma quello nei luoghi pubblici, io la facevo tranquillamente anche nei luoghi pubblici, me ne sono sempre sbattuti i coglioni. Però, Sandro, non ho capito, lei la fa sotto la doccia o no? Questo è il punto.
No,
a casa non la fa.
Mi sto chiedendo la finalità di questa discussione, perché poi
la finalità è molto semplice, non l'abbiamo aperta noi. Poi ho letto nei giorni scorsi che la cosa ha avuto una certa eco, addirittura dei giornali americani, degli studi americani, inglesi ci sono sul fatto che la cosa fa risparmiare, che è meglio farla, hanno consigliato pure le donne di farla sotto la doccia, eccetera. Si è aperta una discussione Trump, direi mondiale.
Sì. Donald Trump sicuramente non alza la tavoletta perché
ma
è uno sporcaccione.
Ma che cazzo ne sai? Questo è un pregiudizio, dai.
E anche il 90% dei leghisti non alza la tavoletta.
No, no, questo non lo puoi dire, ma dove l'hai letto questa cosa qua?
Ormai ho diffamato, l'ho detto, sulla rivista online, trova la differenza, vediamo.
Sandro, che hai da aggiungere? Non la fai sotto la doccia, giusto?
Radio Padania non alzano la tavoletta.
No, questo non lo puoi dire, dai.
Sì, questo è così.
A proposito, Sandro, hai qualcosa da aggiungere? Sandro?
Sì, no, semplicemente che poi non ci lagniamo se i ragazzi, i ragazzini buttano le cicche per terra, buttano le carte.
Ma che c'entra? Ma cosa c'entra una mazza, Sandro? Ma non c'entra una mazza, scusami.
Chiama educazione.
Ma non è educazione, una a casa propria fa quello che vuole. Ma se io voglio pisciare sotto la doccia, piscio sotto la doccia.
Scusa, Cruciani. Se a un certo momento te vai in una palestra, in una piscina, hai finito di fare il bagno in mare e vai a farti la doccia.
Bravo.
E c'è la persona prima di te che ha fatto la pipì.
Vabbè, ma quello si può discutere nella piscina comunale, nel campo d'allenamento, nello spogliatoio, quello si può anche discutere, diciamo. Ma chi non l'ha fatta da ragazzo? Un po' per sberleffo, dai.
Questa discussione che state facendo voi è che prendo male.
È diseducativa, dice. Diseducativa.
Anche da ragazzi e ragazzini.
È diseducativa.
Che stimolo è?
Ah, beh, guarda, la cosa mi preoccupa assai. Mi preoccupa assai. Cioè, la zanzara non è educativa, è fonte di libertà. Ognuno fa il cazzo che vuole. Ciao. Il peggio di Radio Padania, andiamo.
Servi di Roma fuori. Senza dubbi neri, pensamenti.
Anche noi facciamo la pipì sotto la doccia.
Padania, bella e libera. Guardava.
Ascoltatore Barin, vai.
Servi di Roma fuori.
Sammy, sei veramente un bastardo. Sei veramente il numero uno di bugia. E io ti sfido davanti al tuo elettorato, davanti al vostro ascoltatore, di tirare fuori il Corano e troviamo, capito, questi qua che dicono di decapitare i gay. Dai, ti sfido, vengo di là davanti a migliaia di gente.
Stai
inventando le cose, sei un bugiardo. Devi dire le cose come sono. Sei un bugiardo soltanto per guadagnare i voti. Col cazzo guadagnerai il voto. Siete sempre nella merda voi leghisti.
Sali Padania, fai vedere quanto.
Ma stai dicendo cosa? Guarda la Bibbia. Chi ha fatto 50 milioni di morti? Cristiani o musulmani?
Sì, ma chi è che sta uccidendo? Ma chi è che sta uccidendo in tutti questi anni in nome di Allah? Perdonami.
Ma chi sta
Mustafa? No, che cosa c'entra un cazzo? Per piacere, qui stanno morendo migliaia di persone. Chi sta uccidendo in nome di Allah? Chi sono?
Guarda che l'ISIS, il frutto del vostro sacco, chiedete al vostro servizio segreti italiani che sono l'ISIS.
Ah, siamo noi. Quindi non sono musulmani,
sono vostri, quindi dico.
Ah, sono nostri, sono cristiani magari, dai, perché?
Sì, no, scusa, quando sono buoni sono italiani, francesi, europei, quando sono qua sono di origine musulmana. Col cazzo, qua sono vostri, sono nati in Francia, in Germania, quando sono nato in America è vostro. Il negretto però... Obama ha detto a Curini, non c'entra niente.
Sì, sono nati, questo vuol dire che sono integrati perfettamente, visto che poi ammazzano chi vive di fianco a loro.
Come una madre e un figlio.
Certo,
guarda, hai rotto i coglioni tu per guadagnare, guarda, due voti, capito? Certo. Questi leghisti di merda che tutti hanno figli neri. Vanno a lavoro e passa qua il ciabattante a ciavare le loro mogli e vieni qua a rompere i coglioni.
Volete anche le nostre donne da violentare?
Non vogliamo violentare, ma dai, sta a rompere i coglioni, non vieni cazzati.
libertà.
Che battaglia!
Bravo,
che
questo battaglia. Fratello, bravo questo fratello. Continuate a chiamare, amici migranti. Imparate l'italiano ascoltando Radio Padania, imparate le parolacce ascoltando Radio Padania e telefonate, sommergete di telefonate.
Ma no,
amici,
perché
compagni,
devono sommergere
compagni,
no.
Amici rom, col telefonino, anche quello rubato, telefonate a Radio Padania.
Ma no,
telefonate
no,
a Radio Padania,
no.
Ogni giorno intasategli le linee telefoniche.
Ma no.
Impedite alle nonnine che cucinano solo polenta taragna di dire cose razziste. Telefonate dai campi rom più disparati di tutta Italia, chiamate dai campi rom, tanto non avete niente da fare tutto il giorno. Telefonate, telefonate, telefonate. Bella e libera la pipì.
Voi volete scaricare tutta la merda?
No, no, ma
guarda che la mafia Mustafa, giù tutto il mondo, grazie all'Italia, non grazie ai musulmani.
Poi attacca Varin, senti su D'Alema.
D'Alema avrebbe detto: pur di cacciare Renzi, sono pronto a votare anche la fighettina dei 5 Stelle.
Non ha detto proprio così D'Alema, comunque, la fighettina dei 5 Stelle. Questa è l'interpretazione di Varin.
Sì, di quel salame di Varin.
Senti,
quel
senti,
salame
ancora, senti ancora Varin.
Proprio sciocco.
Questa radio tra pochi mesi chiuderà e ci sarà radio all'Akbar, eccetera. Quindi sono le ultime volte che ci parliamo. Poi sarete voi in maggioranza. A Milano vincerà il PD, ci sarà una gigantesca moschea, verrà instaurata la Sharia.
Ho ascoltato quella cariatide di merda di Feltri. Ce ne siamo accorti che non pensa al futuro, dell'ecologia va bene, ma del lavoro ci abbiamo infatti davanti noi giovani, sta gente di merda, settantenni cariatidi del cazzo che lavorano senza sapere neanche che cos'è il futuro, non sanno neanche che cazzo è internet e ce li abbiamo sempre in mezzo ai coglioni. Avete rotto il cazzo, levatevi dai coglioni e fate lavorare noi, vaffanculo te e Feltri.
No, no, voglio chiamare questo tizio che ha mandato il messaggio, per questo l'ho messo, Davide. Per questo
ho
messo.
Capito. Daniele da Roma.
Ciao Giuseppe. Senti, io volevo dire soltanto una cosa, ma io non capisco perché. Pronto, mi senti?
Ti sento.
Io sì. Non capisco perché la gente a casa, le mignotte, i vecchi che vanno a mignotte, se devono far da dei miserabili e delle poverine da Parenzo. Ma scusami un attimo, ma te faccio un ragionamento serio.
Un
ma
ragionamento.
Se io sono una ragazza, no, non me vado a studiare, non me vado a fare un cazzo, ci può sta, giusto Peppe, ci può sta una cosa del
giusto,
genere,
Peppe,
giusto?
Giusto Peppe, ci può sta, bella
no,
prova,
dimmi Daniele, non ho capito, qual è il tuo ragionamento,
bene,
spiegami.
Sì,
allora,
bene.
Se una ragazza per campare si vuole far sfondare, ma ci avrà i suoi...
No, stai calmo.
Questo professore dal linguaggio...
Stai calmo, non c'è bisogno di parlare in questo modo in maniera inutile, cioè quando succede, ma adesso è inutile parlare così.
Riformula. Allora, una ragazza ci avrà il diritto di guadagnarsi da vivere come vuole, magari sì. Non ha avuto la possibilità
assolutamente
di studiare,
sì.
non avrà avuto la possibilità, magari è venuto un figlio da, era da sola e quindi si è dovuta arrangiare.
E va aiutata a trovare altri lavori, secondo me, visto che acuto ascoltatore, imbecille come è.
Sono uno del popolo.
Ma che c'entra del popolo? Ma che c'entra del popolo?
È proprio per questo, se una ragazza decide di farlo per scelta, perché le piace, come Susanna, la grandissima Susanna di Salaria, scusami un attimo.
Chi lo fa per scelta è un altro discorso.
No, ma Parenzo critica per il fatto che secondo lui, ed è vero, ci sono alcune donne sfruttate. Bravo. Ma chi va a prostitute non è che ha l'elenco di quelle sfruttate, di quelle non sfruttate.
Per questo dovrebbe essere consapevole di quel che
ma
fa.
Ma consapevole di che cosa?
Io dico che il miserabile deve essere consapevole
del
fatto.
Ma non hai l'elenco di quelle sfruttate e non sfruttate.
9 su 10 le ragazze per strada hanno il cosiddetto magnaccia, che il signore
ma non
può...
è vero, ma no, non è vero, io. Non è più così.
Tranne la simpatica signora con
lo
la bicicletta,
sfruttamento
che non
passa attraverso altre cose ormai, attraverso la tratta internazionale, attraverso altre cose. Non è che poi ci sono anche i magnaccia che gestiscono 5-6.
Ma tu sai ad esempio che la Salaria, te lo ha mezzo detto anche la simpatica prostituta in bicicletta,
che c'erano dei magnaccia che sfruttavano, certo, assolutamente.
C'è addirittura il marciapiede, i pezzi sono lottizzati.
Scusa, ma che cambia?
I pezzi di strada.
Certo, ma che cambia? Scusami.
Ma fai una prova, vestiti
da donna
una sera.
Sì, ma cosa cambia? Cosa cambia? Se non ci vai tu,
e prova a battere sulla Salaria. Vediamo se arriva un magnaccia e dice: "Scusa fratello, qui batto,
certo, assolutamente.
E tu gli dici no, traffico,
ma
si
cosa
può.
C'entra quello che va?
Vediamo
perché
che
lo consideri
succede?
Un miserabile? Quello
perché
che ci va...
quello che è miserabile è complice di uno sfruttamento.
Ma non lo
prostituta.
Sa se uno è sfruttato o no,
ma
non lo può
non lo
sapere.
Sa, se lo sappiamo noi bene o male,
ma no,
tutto sommato.
Ma
no, non lo sappiamo.
Daniele,
noi,
che hai da aggiungere? Dimmi.
Ma Daniele, poveretto.
Il rovescio della medaglia, ma perché un vecchio se deve far da del miserabile da Parenzo? Eppure Parenzo è una persona estremamente intelligente, io condivido un sacco di battaglie sue. Ma perché un vecchio che magari è rimasto vedovo e c'è ancora, gli tira ancora, c'è ancora voglia di sparare le ultime cartucce, se deve far da del miserabile da Parenzo? O un vecchio, un vedovo, come ha detto l'ascoltatore che ha chiamato prima, non c'ho una ma mille ragioni, quelli con la gridosi, quelli i menomati, quelli che nessuno vuole, va forfo, regalo vecia, ma perché se devono far da del miserabile?
L'adorabile vecchietto con le voglie, l'adorabile vecchietto ha due alternative: o si fa una doccia gelata e blocca
certo.
i suoi bollenti spiriti,
oppure
io non
faccio
docce gelate.
Aspetta un attimo, fermo. Okay. Fermo Daniele. Daniele, tu vai a prostitute?
Io non ce l'ho, fortunatamente non mi è mai servito perché ho sempre avuto, fortuna. Però se anche domani ci dovessi andare, sicuramente non mi sentirei un miserabile, lontanamente. Punto primo. Ma punto secondo, Parenzo deve fare sto piccolo ragionamento. Ma perché lui sta con Natania, sono una felice coppia, io mi auguro che stia.
Ma che c'entra, quello vale per tutti.
No, ascoltami. Un giorno che magari Natalia si rompe le palle.
Ma che c'entra adesso? Dai.
No, aspetta, fammi finire il ragionamento.
Ma no, se uno non vuole andare a prostituta, non ci va nemmeno se si lascia con la fidanzata, moglie barra ragazza. Cioè, se uno non ci vuole andare, non ci va, appunto. No.
Se lui si lascia e non riesce a ritrovare.
Ma se non vuole, ma che vuol dire? Ma se uno non ci vuole andare, non ci va lo stesso, poi magari gli può capitare nella vita di andarci una volta, eccetera, ma se uno non ha l'abitudine di... anch'io no, devo dire la verità, non ho l'abitudine di andare a puttane. Ma ti assicuro che è così. Ci sono andato qualche volta per curiosità, ma non ho la fissazione di andare a mignotte.
Ma io sono andato a fare puttan tour quando ero ragazzetto.
Sì, ma quando non si faceva niente, quando non si faceva nulla.
Ma se anche domani dovessi andare a puttane, ma non ci sarebbe nessunissimo problema. Magari sarebbe
Per Parenzo tu devi fare una distinzione. Quella forse è discriminata, forse è schiavizzata, forse forse è schiavizzata, come riconosco,
fondamentale. Ma dai, pare, cioè, ma non sta in realtà, poi mi fai specie perché sei un progressista e poi devi vedere dentro a sti bicchieri d'acqua con questo fatto delle prostitute, te giuro io non lo capisco proprio, cioè è una cosa talmente
c'ha un
po' quel, la libertà,
c'ha
più,
quel
più
pizzico,
più mignotte e meno bigotte.
Ciao,
ma
ciao,
magari
ciao,
ci fossero più mignotte. Ciao.
Ragazzi, è tempo di Gay Pride in giro per l'Italia, eh? Sentiamo Caria Tira con una telefonatina. La facciamo la telefonatina a Gentilini, che sabato c'è il Gay Pride a Treviso. Città facciamo, ex leghista, ormai in mano al Partito Democratico, hanno organizzato una grande manifestazione. Migliaia di froci convergono su Treviso. Gentilini, rispondi, cazzo. Gentilini, ex sceriffo di Treviso, ormai molto molto anziano, eh? Dai ragazzi, dai, rispondi.
Sì.
Giancarlo?
Sì.
Qui la Zanzara, buonasera.
Ciao Zanzara.
Come andiamo? Ti volevo augurare un buon Gay Pride per sabato, eh?
Sì.
Beh, amico mio, è grande manifestazione sabato a Treviso, no?
Sì, certamente. Sì. E c'è anche il patrocinio del comune di Treviso.
Appunto.
Vedi, io non avrei mai dato il patrocinio quando sono venuti a fare il corteo quando ero sindaco.
Chi, Culattoni?
A vedere gli uomini con un paio di tette come Sofia Loren, sono venuti sotto gli uffici del comune.
Sì.
Poi uno si era attaccato al cancello, diceva violentatemi, vedi.
Senti, ma allora, Treviso sarà invasa da chi? Com'è che li chiamavi tu una volta? I culattoni?
Cioè, noi in gergo trevigiano fino dalla gioventù li chiamavamo culattoni. Adesso forse ci potranno denunciare perché chiamarli gay, bisogna chiamarli
omosex,
non so che cosa.
Questi qua si possono chiamare anche froci o no?
Beh, certamente, ma puoi fare tutti gli epiteti che vuoi.
Ma comunque è bella una manifestazione variopinta, c'è un sacco di gente con le piume.
Sì, ci sarà variopinte, ci saranno esposizioni di sederi, di petti, non so di che cos'altro. Io sarei per interventi drastici, capito?
Interventi
magari
drastici?
Manganelli e olio di origine ancora, ma
che
non
dice?
È più possibile.
Ma come, perché Manganelli?
La legge è dalla loro parte.
Ma perché saresti per i Manganelli? Che vuol dire?
Sono i sogni di mio, perché quando Mussolini è venuto a inaugurare l'aeroporto di Treviso nel 1938, io montavo la guardia come balilla alla gioventù italiana.
Ma che porcheria! Ma una porcheria! Ma è una porcheria!
Ma perché bisogna intervenire con i Manganelli? Non ho capito.
È un'ipotesi che si potrebbe fare,
ma per carità.
Quando la legge ha sentenziato,
purtroppo, dici
che
tu,
ci
no?
possono essere i matrimoni fra due dello stesso sesso, dobbiamo, ognuno deve mettersi il manganello in tasca e buttare via l'olio di ricino. non è più possibile, hai capito?
Meno male.
Noi siamo ancora i nostalgici. Io non ho niente contro i gay, contro le lesbiche.
No, niente.
Però ognuno deve rimanere nei propri recinti, proprie intimità.
Sì.
E non fare questa forma di esibizionismo.
Però scusami un attimo.
Esibire cosa? Cioè, tetti, culi, eccetera. No, è finito il tempo.
È bello il bacio tra due uomini.
Ma mi fanno, a me viene il volta stomaco.
Il volta stomaco. Se quando vedi due uomini che si baciano, il volta stomaco.
Mi viene il volta stomaco e vedo due donne che si baciano, mi viene la stessa cosa. È una cosa contro natura.
Contro contro natura.
No, ragazzo, anche nella civiltà ellenica, tu ti ricordi 4.000 anni fa, grandi scrittori,
si inchiappettavano,
commedi, eccetera, avevano come compagno un bambino di 8, 9, 10 anni, hai capito?
Ma perché tu dici che i gay molti sono pedofili?
Ma sì, certo.
Treviso viene sfregiata dal Gay Pride.
Io credo che la grande immagine di Treviso gentiliniana, che era conosciuta in tutto il mondo, ha un grande spregio con questa manifestazione.
Ma hai visto che è successo in America, Orlando?
Certamente no.
Da un certo punto di vista, quei gay là, siccome si baciavano anche in pubblico, cioè, se la sono un po' cercata, o no, quelli di Orlando?
Ah, sì, vai.
Come sì?
Beh, ma sai...
Se non ci fossero stati quei club, non sarebbe morto nessuno, se non si fossero
certo, se invece fare questa ostentazione ognuno resta con i propri difetti fisici
difetti.
Che nascono dalla nascita, forse forse non sarebbe successo, non c'era necessità di fare i club, non c'era necessità di fare i cortei, eccetera.
Cioè tu dici che hanno provocato hanno provocato quello che ha sparato questi signori?
Sì, certo. Anche qua a Treviso io credo che il corteo non sia un corteo di sportivi.
C'è il rischio che qualcuno venga là a sparare ai gay a Treviso?
Ma no, io non penso nemmeno, ma non si può mai escludere nulla. E sto te parati, hai capito?
E sto te parati. E sto te parati.
Siamo alla follia.
Ecco, ciao quindi, Giancarlo, ciao. Sara,
perché sennò ti do da di flit.
Qui siamo all'ultimo stadio con Gentilini, eh. Siamo quasi finita. All'ultimo stadio, è tutto finito, lo sai,
agghiacciante,
no?
Agghiacciante, agghiacciante, terribile, terribile.
Mario,
ti saluto, vecchio, aspetta, mio, ti saluto che devo
aspetta,
andare
aspetta,
alla
gabbia. Mario da Cosenza, Mario da Cosenza. Sentiamo Mario da Cosenza, interessante.
Ma devo andare via però,
e Cosenza,
mio.
Cosenza,
c'è chiusura alle 49, sono
adesso,
le 49.
48.09 io faccio.
No, io faccio il 49.01.
È sbagliato, devo andare via. Vai indietro, Mario da Cosenza. Sentiamo indietro, Mario insieme.
Vabbè. Sentiamo questo, sentiamo Mario questo miserabile Mario.
No.
Sentiamo che cosa di così importante da dire Mario. Sentiamo che cosa di importante da dire Mario, da farmi perdere 5 minuti preziosi per andare alla gabbia.
Ma
lì
quello,
alla
quello se ne fottono gli ascoltatori e ce ne fottiamo
vediamo,
anche noi. Mario,
vediamo. Cosa da dire Mario? D'importante. Niente.
Non avrete da dire niente.
E allora vado
no, devi dire, devi parlare. Aspetta, domani. aspetta, no. Dimmi, Mario.
Sì, mia, volevo dare anche ragione a Parenzo per le altre cose, perché noi a casa siamo tre maschi con una donna, mia moglie, e ci facciamo la pipì da seduti.
Oh, però, vedi.
Un'altra, vedi che è qualcosa di intelligente, la
bravo,
dico pure
Mario,
io.
Mario, da Cosenza è una persona per bene e pulita. Grazie, ci sentiamo domani.
Aspetta, che vuoi aggiungere? Che vuoi aggiungere?
No, però volevo aggiungere un'altra cosa. Posso?
Vai, veloce però, che Parenzo vuole andare via.
Siccome spesso fuori, andando spesso e volentieri fuori, all'estero, fuori Italia, non ci sono i bidet, dopo aver fatto la pupù, io il bidet me lo faccio nel lavandino.
Ah, tu fai, vabbè, sì, ho capito.
Lo sapevo che avrebbe chiamato.
No, qualcuno. Però questo è importante.
Me lo aspettavo.
Tu dici all'estero non c'è il bidet.
Importantissimo.
E dunque tu praticamente fai la cacca nel bagno, dopodiché ti metti col sedere nel lavandino.
Mamma mia, ragazzi.
E tiri fuori tutto. Beh, all'estero però si può fare. Anch'io l'ho fatto, devo dire la verità. Tu non l'hai fatto mai all'estero, Parenzo, il bidet?
Ma dove andate? Io vorrei sapere che posti
i
bidet, frequentate
i bidet voi. Non ci sono in un sacco
sono
di paesi.
In Inghilterra c'è però lo spruzzino dentro i
ma
bagni.
Quando non c'è, che fai?
Evoluti.
Quando non c'è, che fai? Quando non c'è, che fai? Il lavandino,
mai,
il lavandino.
Sincero, non mi è mai la doccia,
ma non
mi faccio.
È vero.
La vasca.
Oh, Mario lo fa
ma
nel lavandino. Mario,
vivete,
Mario
ragazzi,
si è pulito il culo sul lavandino.
Perché siete un branco di sporcaccioni? Tu, Mario da Cosenza, Mauro da Mantova, siete un branco di sporcaccioni.
Ciao.
Zanzarosi, andate a fare in culo.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
so,
alle
8. Ragione, lo dica,
casa, lei
lo, dica lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere.
Siamo ad alti livelli qua,
Radio 24. La passione si sente.